Buonasera.
Giuseppe, facciamo?
E grazie a tutti, se prendete posto possiamo dare la possibilità al dottor Porciani di fare l'appello. Grazie.
Audia, Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Di Vaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi,
presente.
Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Riccò, Serini, Sorisina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri.
Bene.
26 presenti.
Grazie, dottor Porciani. Allora, come voi sapete, questa sera abbiamo ospite il Monsignor Azzimonti. E per evitare ogni cosa gli diamo subito la parola in maniera di ascoltare le sue parole. Per favore, naturalmente, un po' di attenzione. Grazie.
Grazie, signor Presidente, signori consiglieri, buonasera. Sono contento di essere in mezzo a voi questa sera. Vi spiego brevemente come è nata questa iniziativa. Voi sapete che tradizionalmente la vigilia della solennità di Sant'Ambrogio, che è la festa patronale della città, l'arcivescovo rivolge un discorso alla città. Tutti gli arcivescovi l'hanno fatto da almeno 50 anni a questa parte, ed è un momento particolarmente, come dire, anche atteso dalla comunità civile. Nella Basilica di Sant'Ambrogio ci sono decine di amministratori in fascia tricolore che rappresentano anche tutte le comunità, quindi i comuni, le province, oltre alle massime autorità civili regionali. Quest'anno, meglio l'anno scorso, è successo un fatto inedito, dicono i cronisti. Io, appunto, anch'io era in realtà la prima volta che partecipavo come vicario della città. Al termine dell'intervento dell'arcivescovo c'è stato un lungo applauso. I giornalisti hanno anche conteggiato la durata. Una cosa atipica anche perché, come sapete, quello non è un discorso, diciamo, sì, è un intervento dentro una cornice liturgica, cioè un momento di preghiera, la liturgia dei Vespri. Questo e quello che ne è seguito, proprio a seguito anche di questo intervento, il Consiglio Comunale di Milano l'11 febbraio scorso ha invitato l'arcivescovo a prendere parola nell'aula consiliare, e anche quel momento è stato molto significativo. Dopodiché io mi sono permesso, parlando col capo di gabinetto del sindaco, di dire però forse va bene questi momenti solenni nella massima ufficialità, ma la città di Milano è suddivisa anche in territori, in municipi, le vecchie zone, allora io mi rendo disponibile a incontrare i consiglieri di tutti i municipi, proprio perché desidero, appunto, se è possibile, rilanciare le tematiche che l'arcivescovo ha affrontato nei due momenti ufficiali di Sant'Ambrogio e dell'11 febbraio. E appunto con il consenso di tutti i presidenti si è appunto stabilito, sono state fissate le date, e quindi io sono ormai al quinto municipio che incontro, tra l'altro questo è proprio il municipio 5, quindi tutto provvidenziale, e allora questa sera sono tra voi. Il mio intento è semplicemente di riprendere alcuni passi che mi sembrano più significativi dei due interventi dell'arcivescovo e poi di ascoltare quello che appunto voi vorrete dire e comunicare con molta libertà. Ecco, parto proprio dal titolo dell'intervento, fra l'altro ci sono ancora alcune copie, chi non l'avesse ricevuto lo può ritirare, che l'arcivescovo mi ha pregato di omaggiare a tutti voi, del discorso di Sant'Ambrogio. Il titolo era «Autorizzati a pensare», che però potrebbe essere letto anche con uno scivolamento dell'accento, «Autorizzati a pensare». Come dire, coraggio, siamo esseri pensanti indipendentemente dall'opzione di fede, dalla scelta di vita di ciascuno, siamo esseri pensanti. Pensiamo allora, e soprattutto coloro che hanno delle responsabilità amministrative, politiche, sociali, non solo dovrebbero autorizzarsi, ma essere, come dire, invitati caldamente a pensare e a ragionare. E il sottotitolo del discorso è «Visione e ragione per il bene comune». Allora, l'arcivescovo mi pare che parte con tre sottolineature che sono rilevazioni del clima nel quale stiamo vivendo in questi anni. La prima sottolineatura che mi piace riprendere è quella della emotività e della suscettibilità che molto spesso noi constatiamo nel nostro vivere sociale, no? L'arcivescovo con la sua arguzia si pone al di là di uno sportello pubblico, immagina di essere all'ufficio anagrafe o un ufficio del comune e di dover appunto vedere con gli occhi di quella persona, di quel funzionario che sta seduto lì dietro lo sportello. E da questa osservazione, appunto, dice, coloro che prestano un pubblico servizio constatano ogni giorno che ci sono molte persone che vivono le loro legittime aspettative con atteggiamenti di pretesa arrogante. La pretesa non è il far valere i propri diritti, ma è mancare di comprensione nei confronti degli operatori e delle regole che essi devono rispettare. Il comportamento di fronte a uno sportello è solo il sintomo di una sensibilità che si è ammalata di suscettibilità, di un pregiudiziale atteggiamento di discredito verso le istituzioni e in particolare verso i servizi pubblici più vicini ai cittadini, che si tratti dell'ambito scolastico, di quello sanitario, di quello tributario, di quello dei trasporti o dell'ecologia urbana o di qualsiasi altro. Credo che la convivenza in città sarebbe più serena e la presenza di tutti più costruttiva se, dominando l'impazienza e le pretese, potessimo essere tutti più ragionevoli, comprensivi, realisti. Ecco, siamo autorizzati a pensare, ad essere persone ragionevoli. E la ragione di questi atteggiamenti, di queste legittime aspettative che diventano pretese, di queste attese che si trasformano in arroganza, sono individuate dall'arcivescovo in quel contesto emotivo che sembra oggi prevalere anche nelle relazioni interpersonali. E anche qui, attenzione, dice l'arcivescovo, l'emozione non è ovviamente un male, no? Noi siamo fatti, guai se non fossimo anche esseri abitati dalla emozione, dalla passione, dal sentimento. Però l'emozione non è una ragione, occorre probabilmente distinguere. Forse in questo momento, dice l'arcivescovo, l'intensità delle emozioni è particolarmente determinante nei comportamenti. Ciascuno si ritiene criterio del bene e del male, del diritto e del torto. Quello che io sento è indiscutibile, quello che io voglio è insindacabile. E allora è chiaro che chi presta un servizio pubblico alla comunità deve confrontarsi ogni giorno con la gente e viene messo alla prova continuamente con questo alto tasso, potremmo dire, di emotività che circola nel corpo sociale. Mentre ci vogliono molta pazienza, capacità di relazione, predisposizione all'empatia e alla comprensione, autocontrollo nelle reazioni per portare alcune richieste a buon fine. Quando appunto alle spalle, dietro dall'altra parte dello sportello, premono impazienti molti altri che pure hanno diritto ad essere serviti. Un'altra, come dire, spia del vivere sociale di oggi viene titolato così dall'arcivescovo, condizionati dagli slogan e dalla costruzione del consenso. Nel dibattito pubblico, nel confronto tra le parti, nella campagna elettorale, il linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive, l'argomentazione si riduce a espressioni ad effetto, le proposte si esprimono con slogan riduttivi piuttosto che con elaborazioni persuasive. Ora, anche qui l'animosità nel confronto è in certa misura un tratto caratteristico dell'appassionarsi per una causa che si ritiene meritevole di dedizione e di determinazione. Tuttavia, sottolinea, credo che il consenso costruito con un'eccessiva stimolazione dell'emotività, dove si ingigantiscano paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, non giovi al bene dei cittadini, non favorisca la partecipazione democratica. La partecipazione democratica e la corresponsabilità per il bene comune crescono, a me sembra, se si condividono pensieri e non solo emozioni, informazioni obiettive e non solo titoli a effetto, confronti su dati e programmi e non solo insulti e insinuazioni desideri e non solo ricerca compulsiva di risposta ai bisogni. Pertanto credo sia opportuno un invito ad affrontare le questioni complesse e improrogabili con quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile senso critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato. La gente che abita le nostre terre, noi lombardi, abbiamo risorse di intelligenza e di riflessione che anche nel dibattito pubblico, anche nel confronto quotidiano, anche nell'esercizio delle responsabilità amministrative devono esercitarsi con la ricerca di percorsi promettenti. Mi sembra che siano iscritti nell'animo della nostra gente una profonda diffidenza per ogni fanatismo, un naturale scetticismo per ogni proposta di ricette che promettono rapida e facile soluzione per problemi complicati e difficili. Insomma, anche qui siamo autorizzati a pensare. E qui faccio una chiosa, un'aggiunta. Mi pare di constatare, siccome io ormai i capelli si sono ingrigiti, anzi sono bianchi, ricordo che quando ero giovane c'erano le campagne elettorali, perché votavamo per le elezioni amministrative e le elezioni politiche, aveva un inizio e un termine. Poi si votava, chi vinceva faceva la giunta o il governo, chi perdeva lavorava all'opposizione in attesa appunto della possibilità di una nuova conta per suggerire una prospettiva diversa. Adesso mi pare che siamo perennemente in una campagna elettorale. Forse questo non aiuta il pensare, soprattutto il pensare in funzione di un decidere e quindi di un governare effettivo, siano le nostre città, sia il paese. Ecco, anche questo mi pare un segno, un segnale che ci richiama la coscienza di ciascuno, di noi innanzitutto come cittadini, a maggior ragione come persone che hanno poi delle responsabilità e una passione per la cosa pubblica, appunto a smorzare i toni e a esercitare appunto una intelligenza e una ragionevolezza che ci appartiene. Terza sottolineatura che l'arcivescovo ci proponeva: le procedure esasperanti. Mi sembra che si debba insistere in quei percorsi di semplificazione che sono spesso enunciati e promessi per rendere più facile essere buoni cittadini, onesti e in regola con la pubblica amministrazione, per favorire l'intraprendenza di imprenditori e di operatori negli ambiti del servizio ai cittadini e della solidarietà. È però evidente che i percorsi promessi e avviati presuppongono il recupero di una fiducia tra i cittadini e tra i cittadini e pubblica amministrazione. Se il cittadino immagina che ogni pubblico amministratore sia un corrotto o viceversa, che l'amministratore pubblico immagini che ogni cittadino sia tendenzialmente un evasore, non andiamo molto lontano, rimaniamo prigionieri anche qui di quel pregiudizio che non permette, credo, di esplicitare, liberare le energie migliori che ciascuno di noi ha. Concludendo, dice l'arcivescovo, i tre aspetti, cioè le pretese indiscutibili, il consenso emotivo, le procedure esasperanti, sono buone motivazioni per formulare il desiderio di una ragionevolezza diffusa. Siamo autorizzati a pensare. Essere persone ragionevoli è un contributo indispensabile per il bene comune. Poi c'è un'altra sottolineatura che mi piace ricordare. Dice: tra le tendenze che oggi minano il pensare, mi pare che sia insidioso quell'utilitarismo che riduce il valore all'utile immediato e quantificabile, che si chiami profitto, consenso, indice di gradimento. Il pensiero asservito all'utilitarismo si riduce a calcolo, quindi a valutare risorse e mezzi in vista di un risultato per lo più individuale o corporativistico, piuttosto che di un fine comune e condiviso. Pertanto si rinuncia alla riflessione sulle domande di senso, relegando l'argomento all'irrazionale, e si rinuncia appunto al sentimentale, escluso quindi per principio dalla sfera pubblica e dalla possibilità di una dimensione sociale. È evidente che la gestione della cosa pubblica, l'organizzazione della vita sociale e dei servizi chiedono una capacità di analisi e di calcolo, ma il pensiero non può essere ridotto a questo. Vogliamo lavorare per superare il mero pensiero calcolante in favore di un allargamento del concetto di ragione, un pensiero realista che abbia a cuore la ricerca continua della verità e del bene condiviso, libera da pregiudizi, aperta agli altri, alla domanda di senso. Occorre comprendere la differenza, e questo mi sembra un passaggio molto stimolante, la differenza tra utilità, che consiste in una relazione tra persona e cosa, e felicità, che consiste invece nella relazione tra una persona e un'altra persona. Ecco, credo che nel cuore di ogni uomo, di ogni donna, ci sia un desiderio, un bisogno di felicità. Allora, una relazionalità impostata solo sulla ricerca dell'utilità riduce l'altro, l'altra, la persona, in modo un po', credo, drammatico, a cosa, eh? E questo, credo, è qualcosa che ciascuno di noi, appunto, sente come assolutamente lontano e alieno dal proprio pensare, dal proprio agire. Gli amministratori locali sono chiamati a un esercizio di realismo e quindi anche essere vigili sul rischio di lasciarsi condizionare da gruppi di pressione che promuovano ideologie o punti di vista troppo parziali. Talora la risonanza mediatica di una decisione o di una proposta diventa tentazione che induce ad accondiscendere alle insistenze per un interesse particolare, il contributo al bene comune è discutibile. E allora ecco qui il richiamo poi non solo alle condizioni del pensare ma anche all'oggetto per l'agire. Per questo immagino che i protagonisti pensosi della vita della città condividano il proposito di prendersi cura del legame sociale. Abbiamo sempre più bisogno di questo, superando anche quell'individualismo, quel ragionare solo per sé, che appartiene un po', soprattutto in questa stagione culturale, al modus appunto pensandi delle persone. Quindi, il prendersi cura del legame sociale, nutrire e rafforzare le identità dei nostri territori perché sappiano ancora generare energie per processi di aggregazione e di inclusione che contrastino l'isolamento e la solitudine che sono tipiche della nostra cultura, di rilanciare la generosità pubblica e privata perché si torni a percepire come un segno di maturità e di intelligenza civica, investire risorse anche economiche per far fronte alle povertà che bussano alle nostre porte. Ecco, di fronte a tutto questo, l'arcivescovo dice che la comunità cristiana è pronta a entrare in relazione con tutti. La comunità cristiana, nelle sue articolazioni territoriali e nella sua organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collaborare con tutte le istituzioni presenti nel comprendere il territorio, nell'interpretare il tempo, nel promuovere quell'ecologia globale che rende abitabile la terra per questa e per le future generazioni. Ecco, poi ci sono anche altre sottolineature, ma credo che possa bastare questo. Invece, entrando più nel merito, diciamo, di una riflessione rivolta appunto a quell'uditorio privilegiato che era il Consiglio Comunale, l'11 febbraio l'arcivescovo ha lanciato questa ipotesi proprio di alleanza delle istituzioni per il bene comune. Per giungere a questa proposta, ha detto però in prima battuta, occorre un linguaggio comune come condizione del pensiero costruttivo. E allora tra gli elementi che compongono il linguaggio comune, ha detto l'arcivescovo a Palazzo Marino, è doveroso riconoscere la Costituzione della nostra Repubblica come appunto la magna carta del nostro vivere insieme. Si riconosce che la nostra Costituzione è un testo che conserva il suo valore e nella prima parte raccoglie il convergere di principi condivisi dai padri costituenti che pure esprimevano culture, punti di vista, ideologie diverse e anche contrastanti. Il riferimento alla Costituzione non può essere però solo un appello retorico, deve piuttosto essere un criterio per orientare e giudicare le scelte, con l'inevitabile impegno di interpretazione e mediazione nel contesto attuale. e lanciò anche così in modo simpatico quella proposta, diceva: io mi permetto di invitare i sindaci a iniziare le sedute di consiglio leggendo e commentando un articolo, ogni volta un articolo della Costituzione, in modo di fare memoria e abilitarci, quasi esercitarci in questo esercizio di educazione civica e di ripresa appunto del nostro dettato costituzionale. Tra i fattori determinanti del linguaggio comune, diceva ancora Palazzo Marino l'arcivescovo, deve essere iscritta una nozione condivisa di bene comune, supponendo che sia condiviso il principio che l'amministrazione comunale deve farsi carico del bene comune. Ma che cosa si intende per il bene comune? Il bene comune va inteso come il convivere sereno e solidale dei cittadini, quindi non un'astrazione, ma una promozione di qualcosa di molto concreto. E mi permetto di mettere in evidenza che tra i fattori determinanti del linguaggio comune dovrebbe essere incluso un tema che può essere controverso, ma che io, diceva l'arcivescovo, ritengo irrinunciabile e che merita di essere oggetto del pensare costruttivo, critico, saggio, al quale ci sentiamo autorizzati. È il tema della centralità della famiglia. Ritengo infatti che la famiglia sia la risorsa determinante per favorire il convivere sereno e solidale. La considerazione della famiglia, la sua centralità per il benessere della città, si scontra con la tendenza diffusa a dare enfasi ai diritti individuali nel costume, nella mentalità e nella legislazione nazionale, come talora nelle delibere comunali. A me sembra però che sia ragionevole, in vista della promozione del bene comune, che si promuova la famiglia come forma stabile di convivenza, di responsabilità degli uni per gli altri, di luogo generativo di futuro. Il preoccupante calo demografico, la desolata solitudine degli anziani, i fenomeni allarmanti della dispersione scolastica, delle dipendenze in giovanissima età, dell'indifferenza individualistica devono dare molto da pensare a chi ha a cuore il bene comune. Allora, fatta questa premessa di un linguaggio comune, ecco i due percorsi di pensiero costruttivo. Il primo si può riassumere nell'arte del buon vicinato. Qui l'arcivescovo a Palazzo Marino ha ripreso un'idea già lanciata nel primo suo discorso alla città del 2017. È un percorso che invita e responsabilizza tutti i cittadini e tutti gli abitanti che convivono nella città e che propone l'atteggiamento della cittadinanza attiva, vigile, intraprendente. Si tratta di una promozione culturale che, grazie alla mediazione di molte presenze territoriali, diffonde un modo di intendere il vicino e i vicini di casa come potenziali alleati e non come potenziali minacce. Le presenze territoriali che possono favorire e praticare questo atteggiamento e le attività che ne possono conseguire sono molteplici e devono trovare sostegno e incoraggiamento per rendere incisiva la loro azione. Tali presenze si possono nominare in modo solo allusivo, stante il numero vasto e la loro diffusione sul territorio. Nomino quindi le parrocchie, gli oratori, le scuole, i centri culturali, le associazioni di volontariato e di solidarietà, i centri di ascolto, i consultori familiari, le associazioni dei commercianti, le associazioni degli inquilini, i presidi sanitari, eccetera. Ritengo che l'amministrazione comunale possa fare molto per sostenere le buone pratiche e bonificare i territori esposti al pericolo di diventare invece incubatori di violenza, di risentimento, di illegalità. La cura per i servizi sul territorio, il coinvolgimento dei cittadini per il buon funzionamento dei servizi, la cura per le condizioni abitative, il patrimonio immobiliare, la cura per il trasporto pubblico, la presenza capillare della polizia locale, la promozione di iniziative di animazione, di festa nei quartieri, sono aiuti concreti e incoraggianti per molti cittadini e abitanti che desiderano contribuire a un convivere sereno e solidale. Infine, il secondo percorso si può proprio riassumere nell'alleanza delle istituzioni. Si deve riconoscere, concludeva l'arcivescovo, che nella tradizione milanese le istituzioni hanno coltivato rapporti di stima reciproca, di abituale collaborazione, di molteplicità di confronti. Credo che la stagione che viviamo sia propizia e incoraggiante per intensificare questa dinamica positiva. L'alleanza tra le istituzioni deve essere intesa come uno stile di rapporti, di incontri, di confronto, che diventa il contesto favorevole a rispondere alle domande imposte dal presente e dal futuro. In ogni territorio ci si deve domandare quali sono qui le risorse, quali sono le presenze promettenti, quali le presenze preoccupanti, quali i servizi necessari, quali i luoghi di promozione dell'incontro, del buon vicinato, quali le problematiche più acute e da affrontare con urgenza. Ecco, tra le istituzioni, appunto, va richiamata innanzitutto l'amministrazione comunale, ma anche le università, la scuola, le forze dell'ordine e ancora le parrocchie, la chiesa diocesana, le comunità cristiane e le altre religioni. La mia presenza, concludeva Palazzo Marino, in questa sede, in questa occasione, è per ribadire la disponibilità della Chiesa diocesana, nelle sue varie realizzazioni, a farsi parte di questa alleanza, a farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande di più ampio orizzonte e le domande che sorgono anche dalla cronaca spicciola e quotidiana. Ecco, vi ringrazio il vostro ascolto e sono felice di poter a mia volta ascoltarvi. Grazie.
Grazie, Monsignora Azzimonti. Come d'accordo, adesso tutti i gruppi consigliari avranno la possibilità di intervenire o con il capogruppo oppure con il portavoce. Quindi da parte mia non ci saranno interventi per il superamento dei 5 minuti classici, quindi chi prende la parola è libero di intervenire fino alla fine. Diamo la parola per il momento al Presidente del Municipio, Alessandro Bramati.
La ringrazio, Monsignore, per il richiamo che ha riportato da parte dell'Arcivescovo. Partirei con una premessa. I municipi come leva di partecipazione. Per rendergli l'idea di come si opera nei municipi di Milano, per conoscere quale sia il punto di vista, è necessaria una premessa per ripercorrerne brevemente la loro costituzione. Dopo gli anni ruggenti della partecipazione, a partire dalla seconda metà degli anni 70, nacquero i consigli di zona e di circoscrizione, risposta istituzionale alla domanda di partecipazione espressa dai cittadini attraverso i comitati di quartiere e le diverse forme di aggregazione di base a quei tempi vivaci. Al decentramento degli uffici amministrativi si affiancò una rappresentanza elettiva che poneva ordine ed incanalava la voglia di partecipazione. Come ogni forma di istituzionalizzazione si riconosceva il valore di un movimento presente regolandone il funzionamento. I consigli di zona divennero così un tramite per avvicinare il Comune di Milano ai cittadini, assegnando competenze e deleghe che furono scritte nei regolamenti ma che restarono in gran parte inattuate. O meglio, troppe delle richieste, delle istanze del territorio rimanevano inascoltate, regolando la funzione dei consigli di zona più a cassa di risonanza di decisioni prese dal centro che a reale stimolo e indirizzo per un confronto, soprattutto per quelle decisioni che esprimono visioni di sistema ma che impattano in modo significativo su ambiti territoriali che sono molto differenti nella città e negli stessi municipi. La delibera istitutiva dei municipi, approvata nel 2016, con l'urgenza di essere applicata per le elezioni amministrative dello stesso anno, ha definito il nuovo assetto dell'ente municipio con organismi di indirizzo, il Consiglio di Municipio e commissioni, e quelli decisionali, il Presidente di Municipio e la Giunta, mutando anche il sistema elettorale del Comune centrale per l'elezione diretta del Presidente di Municipio e per la composizione del Consiglio. Competenze e deleghe nella sostanza non sono molto cambiate, se non qualche affinamento normativo, scontando anche l'essere un ente territoriale subordinato all'amministrazione centrale, senza una reale autonomia di bilancio e nella formulazione di pareri che sono obbligatori ma non vincolanti. Se dunque i municipi hanno limitata capacità decisionale, conservano tuttavia la funzione di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita della città. Si tratta di scegliere come, fare da ripetitore di decisioni calate dall'alto, essere mero raccoglitore di lamentele della cittadinanza, o provare a fare proposte, argomentarle, trasformarle in atti amministrativi, per quanto si può vedere dal punto di vista locale. In Municipio 5 evidentemente cerchiamo di percorrere quest'ultima strada. I bisogni fondamentali si riconoscono dall'ascolto delle risposte. Incontriamo i bisogni dei nostri cittadini consumando le suole per le strade del municipio, andando ad ascoltare i punti vivi presenti, partendo dal principio che la conoscenza scientifica e totale del bisogno è materialmente impossibile e che l'unica via concreta è, nel rispetto delle conoscenze scientifiche, valorizzare i tentativi di risposta presenti. Se si tratta di rispondere al bisogno alimentare dei più poveri, la prima attenzione è conoscere chi è interessato in grado di dar da mangiare, e già lo fa. Riuscire a valorizzare il positivo presente comporta il tentativo di rendere socialmente rilevante quanto già il cittadino singolo associato sa fare, non innanzitutto sostituirci adesso, pretendere di fare la regia di attori che già sanno recitare. In sintesi, i bisogni fondamentali si riconoscono dalle risposte. Tale riconoscimento esige un sistematico lavoro di ascolto. Nel Municipio 5, per esempio, in ambito di politiche sociali educative, con un luogo di condivisione nato informalmente e poi formalizzato con l'istituzionalizzazione del tavolo territoriale per le politiche sociali educative, composto dalle istituzioni insieme a realtà del terzo settore, del volontariato o singoli cittadini. Un organismo del municipio che ne allarga la capacità progettuale senza pretesa di rappresentanza universale. La verifica dell'efficienza delle azioni sta nella capacità della tenuta nel tempo. Questo successo si ottiene per l'oggettiva risposta al bisogno dell'utenza. In sintesi, si tratta di fare rete per rigenerare il tessuto sociale. Esistono poi i bisogni emergenti, generati dal mutarsi dei contesti sociali e culturali, per i quali sia la capacità di intercettarli che di dare risposte non può prescindere da quell'approccio alla realtà che Alexis Carrel definiva così: molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Le domande che emergono: esistono domande apparentemente di differente qualità e spessore. Da una parte basta guardare le decine, se non centinaia, di patrocini concessi dai municipi per rendersi conto che c'è una vitalità di iniziative aggregative, sociali, culturali, sportive, che raccolgono l'adesione di iscritti, interessati o semplici curiosi. Si tratta evidentemente di cittadini attivi che chiedono ascolto e rilevanza pubblica per le proprie iniziative. D'altra parte ci imbattiamo in una rilevante quantità di domande apparentemente banali: cittadini che chiedono miglioramenti di beni e servizi di qualità della vita, dalla manutenzione delle strade a quelle delle scuole, dall'insicurezza reale o percepita alla vivibilità degli spazi pubblici, dall'efficienza del trasporto pubblico al problema delle case popolari, dalla cura del verde alla lentezza del traffico. La domanda che emerge è sempre, tuttavia, una richiesta di ascolto espressa in modo più o meno colto e approfondito, più o meno pretenziosa o intelligente. È comunque una domanda di partecipazione. Sarebbe bello, forse ancora maggiore, e si consolidasse in capacità di costruire. Il nostro tentativo, perciò, prevede una continuità di rapporto con i cittadini, perché l'incontro si trasformi in capacità di costruire. La generosità di una raccolta benefica di fondi, perché si trasformi in solidarietà, ha bisogno di fedeltà e di fatica. I vari tavoli, gruppi di lavoro, consigli partecipativi servono proprio perché la domanda si approfondisca, altrimenti parole come solidarietà e cittadinanza attiva restano slogan, si riducono ad affermazioni di principio senza pratica reale e generano alla lunga delusione e rancore. Parole che si logorano. È possibile che i due livelli dell'azione pubblica e dell'iniziativa dei cittadini, delle realtà profit e no profit, non si forzino all'incontro con distorsioni negative se le linee politiche sono inclusive e la capacità operativa e professionali siano effettive e non si abbia alla fine paura di misurare la risposta dell'utenza. La parola inclusione inoltre evoca una serie di interlocutori che chiedono di non essere considerati come problemi. Sono innanzitutto portatori di disabilità, anziani, persone senza lavoro, cittadini residenti o immigrati. Per tutte queste persone è essenziale l'esistenza di luoghi aggregativi in cui il servizio prestato sia accogliente, professionale dal punto di vista sanitario, psicologico e sociale. L'opportunità di incontrarsi, anche solo per una partita a carte tra anziani in un centro socio-ricreativo, rompe la solitudine. L'attività culturale e sociale in questi contesti può decollare solo se intercetta la domanda degli utenti. Preziosa è anche l'opera a domicilio prestata da volontari e da cooperative sociali, che lenisce l'abbandono in cui utenti deboli si trovano a portare le proprie difficoltà. La tragedia della rottura dei legami familiari ha moltiplicato i casi di abbandono che l'anagrafe comunale indica asetticamente come stato di famiglia single. Sembra moderno, ma spesso indica anziani che vivono da soli, quando non indichi convivenze tra giovani dissimulate per incapacità di costruire stabili convivenze, o peggio ancora residenze fittizie a fini fiscali e di percezione di altri privilegi. L'incapacità dei giovani di costruire una vita autonoma e generativa di figli, oltre che da profondo problema culturale, è innegabilmente condizionata da scelte di edilizia residenziale pubblica e privata e da un mercato del lavoro che stenta a trovare nuova spinta. In questo contesto, la grande assente dal dibattito costruttivo è la famiglia come luogo di prima socialità e prima risorsa. Sempre un contesto di vita familiare precaria e con causa non indifferente di disagio giovanile, fino allo sviluppo di vere patologie alla ricerca di certificazione di disabilità. Parlare di inclusione dunque vuol dire affrontare i settori di intervento in modo radicale, prima che diventino problema sociale. Anche qui la predicazione dell'inclusione come valore, senza atti politici e amministrativi reali, logora la parola e la rende non credibile, fino ad essere anche rifiutata. Milano si è affermata per la sua poesia costruendo ciò che manca e la sua capacità di valorizzare ciò che ha. La sua centralità è nata dalla capacità di rapporto e non deve chiudersi su se stessa. Ci sono momenti in cui sulle aree del nostro territorio si accendono i riflettori, alternativamente e per lo più colpite da fatti negativi, e meno quando emergono le loro potenzialità e quanto di positivo esprimono. La stessa parola periferie evoca un di meno, cittadini milanesi di serie B. È auspicabile perciò che si moltiplicano fuori dalla cerchia filotranviaria poli di eccellenza. Ipotizzare dei luoghi in quelle aree come porte della città può essere significativo se quelle aree vengono concepite come luogo ambito, non come passaggio per la vera Milano che sarebbe oltre le aree stesse, verso il centro. Se in una parte significativa del suo territorio, il Municipio 5, è considerato oggi, per esempio, la periferia sud di Milano, perché non può essere domani un centro attrattivo in sé, sia per i residenti che per la città metropolitana limitrofa? Valorizzare le eccellenze fuori dal centro e rendere la città percorribile. Tra le eccellenze, con alcuni esempi nel Municipio 5, vanno ricordate quelle storiche e religiose come Chiaravalle, ma anche quelle paesaggistiche come il Parco Sud e quei contesti di vecchia e nuova urbanizzazione. È necessario inoltre evitare l'inefficienza amministrativa, di cui troppo spesso abbiamo tristi esempi, perché la macchina amministrativa è ciò che dà gambe alle idee e se la macchina si inceppa le idee non si concretizzano. Bisogna inoltre affrontare le problematiche che ci sono e spesso vengono catalogate in macro temi, ma che necessitano di ampie modalità di affronto. Eccone alcune: il degrado urbano, determinato sia dal tema rifiuti e dal loro abbandono indiscriminato, ma su molte aree anche di mancati percorsi di rigenerazione urbanistica, sia ad opera di privati che di beni pubblici. La sicurezza deve essere affrontata sinergicamente sia sulle cause che sugli effetti che generano insicurezza. Un intenso contrasto all'illegalità non può che essere accompagnato parimenti da interventi che incidano in maniera efficace sulla rimozione delle cause. Delle cause che la generano. La povertà, sia essa immediatamente riconducibile a situazioni materiali ma anche a quella educativa, che determina e condiziona le nuove generazioni. Ascoltare senza fretta e senza temere le dissonanze. C'è un rilevante problema di comunicazione, di qualità dell'informazione. Da una parte, mentre si moltiplicano le forme di comunicazione social, si conferma la necessità di avere strumenti di comunicazione ufficiali e di facile accessibilità per andare alla fonte e non essere in balia di interpreti. Il clima confuso della polemica pubblica sembra solo un brutto rumore. Siamo sempre in campagna elettorale alla ricerca del consenso. D'altra parte rimane ineludibile la necessità di perdere tempo a chiacchierare. La relazione umana deve tornare ad essere utile. Non più luogo dove echeggia la polemica indotta, ma luogo di accoglienza della persona. Al di là degli slogan è interessante ascoltare chi parla per capire cosa vuol dire oltre le parole. È sempre possibile imparare dall'altro. Se nelle sue parole cerco solo quanto mi è consono immediatamente, non apprendo nulla. Sono proprio le apparenti dissonanze che fanno apprezzare il contributo. Senza illudersi che sia sempre possibile trovare soluzioni condivise. Un dialogo inclusivo rende positivo il confronto. Concludo. È possibile tornare a pensare Milano? La nostra esperienza dice che è possibile, perché in fin dei conti non si è mai finito di pensare. Dietro il rumore dei trombettieri e dei tamburini c'è sempre stato un qualche ufficiale che aveva studiato la strategia e gestiva la tattica. Le battaglie non sono mai state vinte da chi urlava di più, ma da chi sapeva cosa fare. Per questo risulta imprescindibile che il pensiero abbia come prime sollecitazioni domande radicali che muovano la persona ad un paragone con la propria esperienza, qualunque essa sia. Per questo vale la pena concludere un'analisi su questi temi, risollecitandoci alcune di quelle domande, perché anche il fare assume una consapevolezza diversa, un contributo aperto al confronto. Come l'esperienza che vivo mi desta una passione per il bene comune? Quale contributo sto dando alla vita sociale e politica del luogo in cui vivo? Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Diamo ora la parola alla consigliera Luisa Gerosa.
Grazie Presidente. Ringrazio Monsignor Azzimonti per la sua presenza qui oggi e per averci ricordato le parole alte dell'Arcivescovo Del Pini, che ha voluto essere presente anche in consiglio comunale e oggi attraverso la sua presenza qui con noi. Ringrazio anche il Presidente Bramati per il suo intervento, che è riuscito a dare delle sollecitazioni, oltre a presentare questo territorio, ha posto alcune questioni importanti anche del nostro essere qui e del ruolo che noi svolgiamo. Io sarò molto più breve e voglio ripercorrere... No, ma il ruolo te lo consente. Sarò molto più breve e mi piace ripercorrere alcuni passaggi del discorso di Monsignor dell'Arcivescovo Del Pini, appunto, di cui ho letto il testo e mi hanno particolarmente colpito. Siamo autorizzati anche a pensare, un monito più che mai importante in questi tempi dove l'emotività, la passionalità, gli slogan di chi urla più forte sembrano determinare comportamenti e decisioni a tutti i livelli, sia nelle relazioni personali che nelle scelte che determinano la vita comune, a discapito dell'ascolto, del ragionamento e del rispetto delle opinioni diverse. un monito particolarmente significativo per chi come noi ha un ruolo pubblico. Siamo amministratori di un territorio che ci sta molto a cuore, quello in cui viviamo la nostra quotidianità, di cui conosciamo bene le risorse, i problemi, i pregi e i difetti. Abbiamo la responsabilità di rendere migliore la vita di chi vi abita, di rendere più solida e solidale, più integra e integrata la comunità di cittadini di cui facciamo parte. Il discorso del Vescovo ben richiama alcuni principi ed elementi fondamentali perché questo possa avvenire: anteporre il bene comune agli interessi di parte e agli individualismi, far crescere il senso civico e di comunità attraverso un'azione illuminata dalla ragione e non dalla passionalità, promuovere la solidarietà, perseguire il miglioramento delle condizioni di vita di tutti e soprattutto dei più deboli, valorizzare le diversità nel rispetto delle regole e dei diritti di ognuno, per ottenere integrazione e coesione sociale. La rettitudine personale, la capacità di collaborare e di mediare, la disponibilità alla ricerca di priorità da perseguire e di soluzioni più possibile condivise, cercando di superare le diverse visioni e impostazioni politiche che pur esistono legittimamente, possono sconfiggere l'atteggiamento di discredito verso le istituzioni oggi così forti nei cittadini e far recuperare la fiducia nella politica, che altro non è che prendersi cura del bene pubblico, facendo ricorso, come ben dice il nostro arcivescovo, a quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile senso critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato. Scuole, famiglie, associazioni, gruppi di volontariato spontaneo, cittadini operosi sono la ricchezza di questo municipio. I percorsi sono diversi e molteplici, a volte paralleli, a volte intrecciati. Tutte queste realtà contribuiscono e possono concorrere a rendere migliore, più ricco, più vivibile, più felice il nostro territorio. Un territorio vasto, variegato, che comprende realtà urbanistiche, economiche e sociali molto differenti, che noi amministratori, ognuno con il proprio ruolo, ha il compito di armonizzare, migliorare e sostenere, al di là di visioni particolaristiche o di attenzioni preferenziali di vicinato. Molti dei nostri quartieri stanno vivendo una fase di grosse trasformazioni che ne stanno cambiando l'aspetto e che vanno seguite con attenzione e cura. Nel nostro municipio sono presenti importanti sedi universitarie e istituzioni culturali di prestigio, ma anche quartieri popolari dove la convivenza e l'integrazione fra diversità non è sempre facile. All'istituzione municipale spetta il difficile compito di indirizzo e di regia degli interventi che regolano questi processi, in un non sempre facile equilibrio fra decisioni prese dal centro e azioni promosse dal municipio. Si parla tanto in questi giorni di educazione civica. Credo che la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, delle proprie azioni, non far finta di niente, non restare indifferenti, dare una prospettiva di valore alle scelte, avere la capacità di ascoltare e di mediare siano alla base di ogni percorso per diventare cittadini responsabili e che questo debba essere l'impegno sia per chi opera come noi nelle istituzioni, sia per le famiglie, per le scuole, per tutte le associazioni che operano con i giovani, oratori compresi, che nel nostro territorio svolgono un ruolo educativo prezioso al di là dell'appartenenza a un credo religioso. Ed è proprio pensando ai giovani che oggi, 9 maggio, festa dell'Europa, rivolgo un pensiero di gratitudine all'Arcivescovo per il suo richiamo all'Unione Europea dei Popoli e dei Valori, che pensi i suoi valori e le sue attese nella concretezza storica del tempo presente e di quello a venire. Per i giovani l'Europa è già una realtà. Nei paesi europei studiano, viaggiano, lavorano, hanno famiglia, amici e collaboratori. Il nostro impegno è di renderla più forte, più integrata, più solidale, maggiormente capace di diventare una patria comune dove tutti possano riconoscersi. Concludo ringraziando ancora Monsignor Azzimonti per il suo intervento di oggi, perché conosciamo l'importante ruolo che la Chiesa Ambrosiana sta svolgendo con grande impegno in questi anni nella città di Milano, al fianco dei più deboli e dei più fragili, sui temi della povertà, della solitudine, della casa e del lavoro, ma anche nella continua testimonianza di valori civili e nei richiami alla società, perché non perda di vista quei principi di umanità che stanno alla base della convivenza e della felicità di ciascuno. Grazie.
Grazie, consigliera Gerosa. Diamo ora la parola al consigliere Flavio Verri.
Grazie Presidente, ringrazio anch'io Monsignor Gimonti per la sua presenza tra noi questa sera, occasione che ci stimola a interrogarci e a reagire al discorso del nostro Arcivescovo tenuto in occasione della scorsa festività del nostro patrono Sant'Ambrogio, il quale prima di essere acclamato Vox Populi come Vescovo ed essere ordinato il 7 dicembre del 374, era avviato ad una promettente carriera amministrativa, divenendo governatore dell'Italia annonaria per la provincia romana Emilia et Liguria, proprio nel periodo in cui Milano era capitale dell'impero romano d'Occidente. E poi il nostro rito ambrosiano, che promana proprio dalla liturgia risalente all'opera del vescovo Ambrogio, quindi circa 1600 anni fa, trovando la sua legittimazione nel Concilio di Trento e riconfermata poi dal Concilio Vaticano II. La nostra tradizione, quindi, un esempio vivente di come una specifica identità locale si sia mantenuta e protratta da quasi due millenni pur partecipando all'universalità della Chiesa Cattolica e anzi contribuendo ad arricchirla con le sue specificità, dal canto ambrosiano alle varianti liturgiche che ci caratterizzano, fino a mantenere strumenti propri del rito ambrosiano come il turibolo privo di coperchio e con solo tre catenelle al posto di quattro. Turibolo che per anni ha avuto l'onore di far roteare come ministrante. Rispetto al discorso tenuto dall'arcivescovo Monsignor Delpini, due termini mi sembrano preponderanti rispetto agli altri. Il giusto richiamo al buon senso e alla ragionevolezza, quello che tentiamo di applicare nel nostro piccolo, nelle scelte che competono al nostro municipio. Questi concetti però possono trovare una declinazione e attuazione pratica diversa a seconda della soggettività di ciascuno. Ecco allora che il nostro arcivescovo, come indicazione concreta, ci suggerisce la lettura della Costituzione, nata come risultato di un confronto tra diverse prospettive di concepire l'uomo, la società e lo Stato. Pregevole è anche l'esigenza manifestata dal nostro arcivescovo di una maggiore educazione civica, indicazione già raccolta dall'attuale governo che intende introdurre l'educazione civica come materia obbligatoria a partire dal prossimo mese di settembre. Siamo in una fase storica dove pare che l'urgenza sia reclamare e assicurare diritti, alcuni dei quali sacrosanti, altri più discutibili, dimenticandosi però il correlato mondo dei doveri. Solo un sistema in cui vi sia un equo contemperamento della tutela dei diritti con il rispetto dei doveri può conformare una buona convivenza sociale. Il mio vivo auspicio è che ciascun protagonista della vita del nostro Paese si proponga lealmente nel dibattito pubblico affermando l'essenza del proprio credo, senza abbandonarsi alla tentazione di compiacere necessariamente il pensiero dominante. Credo che, specialmente nell'attuale contesto politico nazionale, europeo e mondiale, la Chiesa Cattolica debba mantenere una voce di rilievo, come lo è stato non solo nei decenni scorsi, ma tanto nel primo quanto nel secondo millennio della nostra storia, riaffermando prima di ogni altro tema il messaggio che le è stato affidato, ovvero innanzitutto il Vangelo, rispetto al quale la Costituzione può senz'altro recepire in alcuni contenuti e principi, senza tuttavia potersi sostituire ad esso. Affermare pertanto e difendere non solo la propria tradizione e la propria storia, ma anche e soprattutto l'annuncio salvifico universale che la Chiesa e ogni cristiano sono chiamati a diffondere nel mondo, annuncio che non promana dall'umano ma dal divino, un divino fattosi umano. Per chi crede e ha fede, quindi, il messaggio cristiano e Cristo stesso sono la risposta primaria alle esigenze del cuore di ogni uomo, l'esigenza del vero, l'esigenza del giusto e del bello, esigenze e bisogni ai quali siamo tutti chiamati a dare risposta anche nelle scelte politiche e amministrative. Non abbiate paura, ci veniva ricordato qualche tempo fa, non abbiate paura anche di raffermare e difendere il diritto alla vita, la naturalità della famiglia che oggi dobbiamo aggettivarla come tradizionale per evitare fraintendimenti, o le tradizioni del tempo natalizio e i suoi simboli, che da qualche tempo si sta tentando di snaturare, squalificando Natale e il suo significato a festa dell'inverno, per non turbare un inconcepibile rispetto dei sentimenti altrui, svendendo però se stessi. Affermazione e difesa della nostra identità e tradizione, quindi, nel fondamentale rispetto della diversità o di chi ha tradizioni differenti, ma non abdicazione e rinuncia alla nostra identità e tradizione nel nome della solidarietà, inclusività, multiculturalità. Questo sarebbe un grave errore. Concludo con una puntualizzazione sul tema immigrazione, richiamato anche nel discorso dell'arcivescovo Monsignor Delpini. Ricordando solo come Gesù di Nazareth sia nato durante il tragitto che Giuseppe e Maria stavano compiendo, non come viaggio della speranza, ma nell'adempimento di un dovere civico, il censimento. Quindi costretti a riparare nel viaggio di ritorno in un altro stato, l'Egitto, non in cerca di un futuro migliore, ma per scampare all'uccisione ordinata e perpetrata da Erode, come ci dicono le Sacre Scritture. Certo, solidarietà e accoglienza sono principi e doveri per un cattolico, così come rispetto e la tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, a prescindere dalla sua provenienza o dalla fede professata. Il rischio però è giungere a una generalizzazione o assolutizzazione di tali principi, quasi che si stia formando una teologia dell'immigrazionismo, che prescinda da una valutazione critica, e qui San Paolo ci aiuta col panta docimasi tetrachalon catechete, cioè vagliate tutto e trattenete ciò che vale, quindi valutazione critica dei singoli fenomeni, o meglio delle singole persone e delle loro singole storie. Su questo mi permetto, e concludo, di riportare il pensiero di Papa Francesco, che a mio avviso non ha avuto il necessario risalto, laddove sul volo di ritorno a Dublino, in risposta a una domanda dei giornalisti sulla vicenda della nave di Ciotti, così replicava: accogliere lo straniero è un principio morale, ma non si tratta di accogliere alla belle étoile, no, ma un accogliere ragionevole. Perciò occorre parlare, proseguiva Papa Francesco, della prudenza dei popoli sul numero o sulle possibilità. Un popolo che può accogliere ma non ha la possibilità di integrare, meglio non accolga. Lì c'è il problema della prudenza e credo che proprio questa sia la nota dolente del dialogo oggi nell'Unione Europea. Questo ha detto Papa Francesco. Quindi un'accoglienza ragionevole e il richiamo alla prudenza, che è peraltro una delle quattro virtù cardinali della teologia cattolica. Questa mi sembra una saggia concretizzazione del buonsenso e ragionevolezza a cui ci richiamava anche Monsignor Delpini nel discorso di Sant'Ambrogio. Grazie per l'attenzione.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola alla consigliera Rosangela Lanzi.
Grazie Presidente. Chiedo subito indulgenza a Monsignore per la mia voce. Mi serve un'indulgenza plenaria, perché non ne ho proprio. Felice di riceverla qui, per la sua attenzione al decentramento, per aver portato qui la parola viva dell'Arcivescovo. Parlo a nome dei miei colleghi di Milano Progressista. Ringrazio per questo discorso alla città, per l'intento, la motivazione, la scelta delle parole, parole di una chiarezza cristallina ed essenziale che richiamano un linguaggio evangelico. Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, verità contro ogni ambiguità. Abbiamo davanti ogni giorno persone, luoghi e la comunità intera di questa amatissima Milano, città mondo attrattiva e generosa. Ma come ci poniamo noi che siamo dalla parte di Cesare, chiamati a fare un lavoro amministrativo? La lettura del documento mi ha suscitato, come Presidente, domande radicali, emozioni profonde e riflessioni su cui tornerò. Tuttavia, le parole dell'Arcivescovo ci impegnano a superare la pur doverosa necessità dei conti che ci competono per affrontare la sfida delle sfide, quella della relazione con gli altri, che necessariamente passa attraverso la relazione con se stessi. Ci sono state consegnate parole chiave per costruire un lessico di governo, pensiero, ragione, mediazione e senso civico, legame sociale, bene comune, reciprocità e costituzione che tutte le racchiude. Ci inquietano i tanti diversi bisogni di una società in vorticosa accelerazione che lascia indietro molti. Siamo agitati da certe istanze che l'urgenza rende improrogabili, come casa, lavoro, fame, povertà, povertà educativa, povertà di affetti. Siamo sgomenti per lo svilimento della parola, la mortificazione della scuola, la perdita di cultura vissuta come elite, purtroppo, e non come pane quotidiano di cui nutrirsi. La recessione non è solo economica, evidentemente. Ci sono da una parte pretese esasperate e dall'altra difficoltà di rispondere concretamente ed equamente, mentre si afferma il rischio di un distinguo liquidatorio che stabilisce prima questi e solo dopo gli altri. Definire priorità secondo ragione, dice l'arcivescovo, ritrovando il senso buono delle cose. Ne siamo convinti. Non solo buon senso dunque, ma quel senso buono che apre tutele e fissa limiti nel rispetto di tutti. Non vogliamo una società in cui si cristallizza un basso che dipende da un alto. Siamo tutti chiamati nei rispettivi ruoli a concorrere ad una mediazione che nasce dal pensiero, con parole capaci di costruire relazioni, reti, saperi, condivisioni e risorse a cui attingere. Ma abbiamo bisogno di ritrovare un linguaggio unificante, quello sì, patria di relazioni vere, dove la parola si fa umanità, espressione di intenti sinceri e alleanza. La visione chiara delle difficoltà sociali in cui viviamo, blindati in ruoli contrapposti, il cittadino che non si fida e l'operatore, il politico che risponde con tempi lenti e burocrazie complicate, non aiutano certo una buona convivenza civile. Per questo facciamo nostro il richiamo alla pazienza e alla ragionevolezza reciproca, meglio ancora alla solidarietà e alla fraternità. È un prezioso viatico il documento nella direzione del bene di tutti. E invece, umiliante e intollerabile è il berciare di fake news. Le folate di intolleranza e di odio, punto odio, diciamola la parola, su qualsiasi bersaglio, specialmente se ultimo, fragile, o donna, o bambino, o povero, o perché non sei uguale a me. E l'indifferenza complice, dove erano i vicini di Manduria quando la vittima gridava? E la mancanza di passioni, e quella ottusa latitanza di senso del limite che fa tracimare molti comportamenti, purtroppo tra i giovanissimi, ma non solo, e l'illegalità diffusa, il senso di una impunità dovuta. Siamo preoccupati per i molti giovani che si isolano, quasi eremiti di massa in cellette arredate da tecnologie di ultima generazione, sempre impegnati in selfie coatti. Ci sono troppi esempi dall'alto. E mal sopportiamo l'umiliazione del lavoro che non c'è, e se c'è, ha sempre in coda qualche aggettivo che riduce la dignità di chi lavora. Ci tocca profondamente la solitudine degli anziani, dei fragili e degli emarginati, la sofferenza delle famiglie in difficoltà, il moltiplicarsi dei femminicidi. Come dare a queste preoccupazioni risposte efficaci puntando su diritti veri? Dice Sant'Ambrogio: voi pensate, i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili, vivete bene e muterete i tempi. E dunque, rispetto al vivere bene, il nostro ruolo di servizio nella società e per la società, ci dovremmo tutti interrogare di più, forse, laici, cattolici, credenti, agnostici, ciascuno nel profondo del proprio credo e animo, per cercare comportamenti più rispondenti all'obiettivo del bene comune. Rispetto alle nostre idee sulle scelte da fare, siamo davvero sempre capaci di verità politica ed esistenziale contro il rischio dell'orientamento di parte? Ci sentiamo adeguati? Domande etiche quanto mai necessarie. In primo luogo, però, siamo autorizzati a pensare. È la consegna del nostro arcivescovo nel suo discorso, limpido e pacato, fatto di mente e di cuore e ragionevolezza, appunto. È una strigliata paterna e rigorosa rivolta alla comunità intera e tutta ambrosiana nella sua efficacia. Abbiamo inteso quelle parole. Pensare e ripensarsi davvero non è mai gratis. Comporta sommovimenti e inquietudine, ma è un percorso raccomandato specialmente a chi ha il compito di reggere la cosa pubblica. Lo dice bene Santa Caterina da Siena nelle sue Lettere ai Potenti. Conviene che l'uomo che ha compiti di potere e di governo raggiunga prima di tutto, il governo di sé, dice, ovvero è necessario amministrare se stessi, la città in proprio, prima di governare questa Milano, città in prestito. Che privilegio pensarsi pensando a Milano. Grazie.
Grazie consigliera Lanzi. Diamo la parola ora al consigliere Ferrari Giovanni.
Allora, sono innanzitutto grato
per questa opportunità che ci viene data e che denota già questa sera un confronto molto più pacato al nostro interno. E io ho molto apprezzato gli interventi, oltre l'intervento iniziale che riprendeva appunto quello che il Cardinale aveva portato in Consiglio Comunale, di questi interventi pacati, perché devo dire che la ricerca del bene comune è insita all'interno di quello che noi siamo. Io in questo mi sembra questa sera di poterla riconoscere. Però al di là di questo forte desiderio che è vero e che c'è, nell'attuazione qualche piccolo problema invece noi ce l'abbiamo, perché normalmente in altri momenti, fermo restando che nel nostro municipio mi sembra che i rapporti sono comunque decisamente complessivamente buoni fra maggioranza e opposizione rispetto ad altri municipi, o altri colleghi che sento che mi raccontano cose indubbiamente un pochettino più cruente e meno fluide per lo svolgimento dei lavori. Però diciamo che questo passaggio ha poi bisogno di una educazione affinché possa continuamente realizzarsi e modificarsi e crescere. Perché cosa avviene? Che al di là di tutto, pur lavorando ciascuno per il bene comune, ovviamente il bene comune viene inteso in maniera diversa da ciascuno, perché e quindi questa diversità non può che emergere, perché è corretto che emerga. Però occorre che noi riusciamo a fare sintesi. Per fare sintesi ci sono sempre due categorie che sono abbastanza importanti. Uno, sapere da dove noi veniamo, cioè comprendere bene le nostre radici, le nostre tradizioni, perché da queste noi veniamo, e raccontando le nostre tradizioni permettiamo all'altro di conoscerci fino in fondo. Quando le persone si conoscono fino in fondo, sono sicuramente in grado di superare determinate difficoltà, determinate barriere e comunicare meglio. Talvolta noi semplifichiamo le cose perché, per un rispetto che noi dobbiamo dare ad alcuni, rinunciamo a comunicare quello che noi realmente siamo. Questo penso che sia un errore, perché il comunicare quello che noi realmente siamo non è necessariamente un'arroganza nei confronti dell'altro, ma è quello di permettere all'altro di comprendere chi siamo e facilitare la possibilità di un confronto, perché se il confronto non parte da questa reciproca conoscenza è un errore, è un errore in cui noi incadiamo. Cioè, veniva fatto l'esempio in alcuni casi sul discorso del Natale, no? Allora, se una tradizione di un paese è questa, occorre che anche gli altri la conoscano e la rispettano. Cioè, quando sono andato in paesi musulmani, non mi sono creato problemi nel togliere le scarpe per andare dentro in una moschea. E non capisco perché questa reciprocità non possa essere data anche da questo. Noi abbiamo bisogno di testimoni, di quello che è la nostra civiltà, di quello che sono i nostri credi, testimoni positivi, perché noi abbiamo in questo momento una difficoltà nel conoscere le istituzioni. Diciamo, non so, una volta il vigile era una persona rispettata, ora non lo è più. Una volta il medico era una persona rispettata, non lo è più. L'infermiere, cioè il discorso di questi corpi intermedi di cui non viene riconosciuto, cioè veniva fatto l'esempio dello sportello, ovviamente, no? Cioè, io mi ricordavo, adesso tra l'altro la coda è quasi confortevole, uno prende il suo bigliettino, sta seduto, cioè prima che noi accreditassimo sui nostri conti correnti le bollette del telefono e della luce, io mi ricordo che si andava magari nell'intervallo del lavoro per pagarli, o si stava in piedi senza crearsi grossi problemi e si pagavano queste cose. Non c'era così tanto lamento come c'è adesso, pur con delle opportunità più consone che noi abbiamo. Allora, il compito che noi abbiamo è quello di essere noi per primi testimoni di questa positività che questa sera ci siamo comunicati, perché io riconosco profondamente le cose che ci siamo dette, a partire anche dal discorso del Presidente, a partire ovviamente da chi ha stimolato tutto questo, perché non dimentichiamoci che se noi siamo qui è per un invito che ci è stato dato, quindi grati per questo invito. Cerchiamo di ricambiare con questa possibilità. Noi come politici dovremmo essere i primi, cioè io mi ricordo uno slogan che era servire il popolo, e mi sembra che è uno slogan che personalmente calza a pennello, senza fraintendimenti, vedo il sorriso. No, ma perché mi sembrava che quello slogan è assolutamente condivisibile. Poi l'utilizzazione o l'attuazione di queste cose magari hanno lasciato delle cose un po' meno condivisibili, però questo ci può stare. E direi che il compito sostanzialmente è quello nostro di poter ripartire su queste cose. Il discorso del buon vicinato è il buon vicinato tra noi tutti. Allora ripartiamo da noi e dobbiamo dare esempio affinché i cittadini possano riconoscere come noi ormai siamo finiti in tutta la scaletta delle persone rispettabili. I politici sono ormai all'ultimo gradino, cioè più squalificato dei politici in questo momento oggettivamente non c'è. Bene, dovremmo a questo punto noi che siamo la parte più bassa dei politici, per cui quelli sicuramente meno contestabili, perché per cui i quattro soldi che gestiamo siamo i meno contestabili, non penso che abbiamo grandi cose da spartire, poter riuscire a intervenire affinché i cittadini possano tornare ad avere fiducia in se stessi ed in noi. E la partenza del livello politico è fondamentale. E i corpi intermedi devono tornare a dialogare tra di loro, cioè tanto ormai mi pare che i cattolici, una volta c'era grosso modo un'indicazione un pochettino più precisa, ora i cattolici votano sostanzialmente tutte le forze politiche, non ci sono più difficoltà di questo tipo, però occorre che ciascuno porti avanti quello per cui è, cioè se uno è cattolico deve comunque testimoniare per quello per cui in cui crede. Non è che se uno entra in un partito e ritiene di dimenticarsi questo particolare, penso che è un di meno per lui e per gli altri. Direi null'altro da aggiungere, salvo un fatto, che abbiamo molto lavoro da fare. Partiamo da noi, crediamoci, grazie.
Grazie consigliere Ferrari. Diamo ora la parola al consigliere Erminio Galluzzi.
Buonasera a tutti, buonasera Monsignor Azzimonti, grazie, vi ho già detto grazie di essere venuto qui, benvenuto, glielo ripeto in pubblico. Del suo discorso mi è piaciuto tantissimo il richiamo all'esigenza di un linguaggio comune. Ho pensato immediatamente ad un film della mia gioventù che era diretto da Spielberg, era Incontri ravvicinati del terzo tipo. Non che noi siamo mondi diversi, ma in realtà quel film parlava della necessità di un linguaggio comune per ritrovarsi. In quel film il linguaggio comune era la musica. Mediante la musica... Ah, chiedo scusa, sono abituato a essere ripreso, mi sono... ho la coda di paglia e... in quel film appunto dicevo il linguaggio comune era la musica, ma attraverso la musica e dei toni musicali due mondi riuscirono a entrare in contatto e a comunicare. Trovo essenziale la necessità di trovare una chiave per aprire delle porte e sicuramente la proposta di utilizzare la Costituzione italiana come linguaggio comune la trovo assolutamente condivisibile, anche perché è patrimonio di tutti, non è possibile dividersi sulla Costituzione italiana. Allo stesso tempo mi fa un enorme, mi riempie di gioia vedere che un'istituzione come l'istituzione che lei rappresenta muova questa proposta, perché in gioventù ho frequentato, ora non ho più il tempo, il modo, ma ho frequentato moltissimo quei luoghi di aggregazione che erano gli oratori, che sono gli oratori. Questo perché nell'aggregazione, nello scambio, nella conoscenza, nelle liti delle partite a pallone nascevano quelle dinamiche e la gestione di quelle dinamiche che poi si ritrovano crescendo nella vita. Molti colleghi hanno, alcuni, una collega forse ha parlato appunto di questi dei problemi legati ai social media, ed è un problema che poi lo contestualizzo, ed è un problema che effettivamente è reale, perché gli schermi ormai schermano, si può dire tutto, si può osare tutto, e osando tutto e dicendo tutto si è sdoganato il senso di vergogna che un tempo si provava a dire le cose che oggi liberamente si possono dire sui social. Questo è un problema perché se continua ad essere sdoganato, ad esempio, il ricorso all'odio del diverso, chiunque esso sia, ma anche diverso nel tifare una squadra di calcio, non è necessario ricorrere per forza a categorie nazionali o etnie religiose, proprio oggi si uccide anche se uno tifa un'altra squadra. Quindi il richiamo alla necessità di una riscoperta del valore intrinseco che è nella vergogna, che bisognerebbe provare a raggiungere certi toni e certi modi, lo trovo essenziale. Quindi ancora una volta, è necessario che questi schermi che schermano in qualche modo vengano superati, le persone si devono vedere vis-à-vis. È capitato anche a me personalmente di avere a livello virtuale dei diverbi, ma quando ci si trova davanti la situazione cambia drasticamente. Il rapporto, le persone sono ancora quel fantastico laboratorio chimico di emozioni che possono, non si sa come, ma soltanto conoscendosi, bevendosi un caffè, modificare radicalmente anche le reciproche posizioni. Quindi tutto questo per dire che, come ho già detto, sono felice che la Chiesa si muova in questa direzione, perché è stata ed è alla base di un'organizzazione sociale che è stata capace di creare e di formare generazioni, come molte altre, come la politica, come tutto ciò che aggrega, come potrebbe essere anche tra i tifosi di una squadra di calcio, se non fosse poi che vengono, perché le dinamiche sono le stesse, cioè l'odio per il diverso lo si ha, come dicevo prima, in ogni ambito. Quindi sicuramente questo percorso che state avviando necessita di passaggi successivi, è un tavolo, un confronto, un dibattito, un modo di interfacciarsi, un modo di capire come reciprocamente possiamo aiutarci per aiutare, è necessario farlo. Quindi non so, ad esempio, io sono una persona molto pratica, non so come materialmente potremmo fare, se sarà istituito un tavolo vero e proprio, se ci si incontra periodicamente, se ci saranno poi delle azioni condivise, se saranno le diocesi interessate, ecco, mi interessa molto l'aspetto logistico. Detto questo, e concludo, un altro forte messaggio che mi arriva personalmente, perché sto vivendo un momento travagliato, visione e ragione per il bene comune. Ecco, queste ultime due parole, bene comune, è un qualcosa che, come tutte le ricchezze, cioè avere una comunità è una ricchezza, ma come tutte le ricchezze, come quando l'uomo ha avuto per la prima volta la luce elettrica in casa, ad esempio, era stupefatto, era felicissimo di avere la luce in casa o l'acqua in casa, poi a furia di averlo ci si dimentica che è un privilegio. Quindi per il bene comune, io credo che noi dovremmo essere autorizzati da noi stessi a pensare a come conseguirlo, perché il bene comune, anche se racchiuso, basterebbe leggere queste righe per avere già un messaggio. Il bene comune è la chiave di tutto. Se c'è il bene comune, se lo si persegue il bene comune, io non posso immaginare chi ne possa avere un non ne possa avere un beneficio, ecco. Quindi io ringrazio tutti e ringrazio voi e sono pronto a collaborare con lei e con per il bene comune, ecco, questo è quanto. Grazie.
Grazie consigliere Galluzzi. Diamo ora la parola a Silvia Soresina, la consigliera.
Grazie Presidente e grazie Monsignore per tutte le parole e averci portato anche la parola dell'Arcivescovo. Farò un brevissimo intervento solo in qualche punto per lasciare poi appunto lo spazio alle repliche e alle risposte. Concordo nel fatto appunto che ha detto il Presidente che è importante valorizzare a livello municipale ciò che è già presente, quindi a volte non dobbiamo neanche inventarci, ma dobbiamo veramente valorizzare ciò che c'è sul territorio e farlo conoscere. Allo stesso tempo è importante valorizzare anche lo storico positivo. E credo che comunque anche l'opposizione, quando è stato fatto, l'abbia riconosciuto. Noi abbiamo appunto portato avanti anche diciamo attività che poi magari sono nate anche in seno all'opposizione nella consigliatura precedente. È chiaro che questo dialogo deve esserci sempre di più, ma non è sempre facile appunto che sia così, e poi è giusto che comunque si portino avanti diciamo delle linee che si sono presentate alla cittadinanza che ci ha eletto. Il secondo punto è che il municipio è in una posizione privilegiata da diversi punti di vista, in senso positivo perché recepiamo quelle che sono le istanze dei cittadini, e credo che appunto nei piccoli comuni oppure nei municipi si abbia veramente il contatto con la realtà, quelle che sono le problematiche, quelle che sono le difficoltà sia dei singoli che delle famiglie che delle scuole. Però diciamo c'è anche una contraddizione, perché noi a livello municipale spesso non abbiamo le leve e quindi appunto possiamo funzionare come cassa di risonanza, e quindi non sempre diciamo, anzi a volte appunto a richieste che vengono portate avanti nel municipio non abbiamo magari la risposta che ci attenderemmo, e quindi diciamo è una posizione abbastanza difficile, per cui poi magari si possono inasprire appunto i toni, perché le attese o le aspettative inizialmente possono essere di un certo tipo. Un altro punto che vorrei sottolineare, che è il disagio che viviamo in questo momento, che è il contrasto che c'è alla politica, e quindi alzando diciamo il livello non solo al municipio ma proprio a livello nazionale, comunque a tutti i livelli in cui esiste la politica, c'è un contrasto notevole da parte della cittadinanza. E quindi è importante riportare al centro la politica, e quindi sottolineare l'importanza della politica, della rappresentanza in particolare, ma non qualsiasi rappresentanza o la rappresentanza sui social o di altro genere, ma la rappresentanza che c'è nella Costituzione. Perché se noi stiamo al gioco che si sta delineando e a cui appunto la cittadinanza ci sta portando, in realtà ci stiamo allontanando da quello che dice la Costituzione. Quindi è importante sia la prima parte della Costituzione, ma è molto importante che anche comunque col lavoro della Chiesa venga sottolineato l'importanza della rappresentanza politica. E poi ovviamente anche della correttezza e della competenza, perché altrimenti poi si svalorizza. E quindi è diciamo per noi molto importante ovviamente fare rete e avere anche il supporto di chi ha i contatti con la cittadinanza e quindi può sottolineare questi aspetti. È importante che non solo appunto un municipio o comunque i politici facciano presente questi aspetti, la centralità della politica e della rappresentanza, ma anche appunto chiediamo aiuto ovviamente anche alla Chiesa e comunque anche a chi può portare questa parola. E un auspicio è che appunto me, personalmente, mi immagino anche ad altri, ci piacerebbe magari fare un tavolo, un incontro con le parrocchie, appunto un incontro con tutte le parrocchie del municipio, perché con alcuni abbiamo magari dei contatti che sono già che già funzionano, però perché no fare un tavolo e parlare delle problematiche, proprio avere un confronto con appunto gli oratori e le parrocchie. La ringrazio.
Grazie consigliera Soresina, assessore Soresina, scusi, e diamo la parola al consigliere Serini Carlo.
Buonasera Monsignora Zimonti, Monsignora Zimonti, ovviamente mi accodo a tutti i miei predecessori per nel ringraziamento di essere qua e di aver portato la testimonianza dell'Arcivescovo di Milano, che io ovviamente come tanti ho dovuto leggere e ho impiegato un po' di tempo per comprenderla. Mi scusi se sono arrivato in ritardo, ma il mio lavoro ogni tanto non mi permette di essere padrone del mio tempo. Ad ogni buon conto, se non ho avuto modo di ascoltare il suo intervento, ho avuto la fortuna però di leggere l'intervento che il nostro presidente di municipio Sandro Bramati avrebbe fatto quest'oggi, perché ce l'ha girato in anticipo, mi permetto di fare qualche riflessione sul contenuto secondo me innovativo che l'Arcivescovo di Milano ha voluto proporre al Comune prima e ai singoli municipi poi. Innanzitutto partendo dal titolo, un autorizzati a pensare in un momento in cui il pensiero autonomo, il pensiero libero, il pensiero come dire al di fuori degli schemi, del convenuto e del conveniente, a volte è così tanto insolito e così tanto privo di struttura. E mi viene in mente allora la lezione di Sant'Agostino sulla libertà di scelta, sul libero arbitrio del buon cristiano. Mi sembra che fosse il 200 d.C., quando Sant'Agostino, in quel 300, quando ha cominciato a parlare di questi temi che nella dottrina cristiana prima, cattolica poi, non sono mai venuti meno e che a volte sembra che però vengano meno nel comune vivere, non soltanto da cittadini ma anche come corpi intermedi, come poc'anzi è stato ricordato, e via via su nella scala gerarchica di chiunque abbia a cuore, di chiunque gestisca il bene comune. Questi due elementi di autorizzazione a pensare mi colpiscono soprattutto perché il pensiero ha almeno due componenti. Il primo, un libero pensiero di analisi critica nei confronti della situazione contingente, che evidentemente abbraccia qualunque dimensione del vivere delle persone. E una seconda componente, che è una responsabilità progettuale. Dopo la sintesi critica che viene fatta di una qualunque situazione, bene, chi è autorizzato a pensare ha anche una responsabilità progettuale che non si limiti quindi soltanto a una mera speculazione di una realtà, ma che possa proporre qualcosa di valido o di condiviso o di condivisibile per poter superare la situazione. In tutto questo il coraggio che una dimensione religiosa abbia voluto esprimere nei confronti di una dimensione chiaramente laica, come è giusto che sia la vita politica di una città e di un paese, mi fa riflettere sulla dimensione filosofica di ciò che l'Arcivescovo ha voluto darci. Perché, vedete, quello che ho colto in queste 32 pagine è che esista qua dentro un pensiero filosofico che si estende oltre alla mera dottrina cattolica e che abbraccia un pochino più estesamente tutti i riferimenti cristiani nella sua più ampia concezione, di alveo di pensiero appunto analitico, formativo, e quindi esprime un contenuto di valori che a me interessa particolarmente. D'altra parte, io che sono una persona vicina certamente a delle sensibilità cristiane, anche se nel mio intento di vita, normalmente nel mio intento ovviamente amministrativo, sono chiaramente esclusivamente e grandemente laico in questo, non posso che ricordare che la nostra civiltà nasce in greco-romana, in quell'alveo di pensiero, evolve poi nel contesto e nella dimensione cristiana fino a maturare anche un pensiero illuminista. Pensiero illuminista da cui poi sono nate tante declinazioni di pensiero che sono quelle che poi hanno governato i nostri precedenti secoli, i nostri precedenti decenni, la nostra storia recente. E allora che questa lezione di valori, di riferimenti, non soltanto strettamente dogmatici cattolici, ma più ampiamente filosofici cristiani, ci vengano forniti, prima in comune e poi adesso in municipio, mi fa venire in mente a quale obbligo noi soggiacciamo, che è quello di interpretare al meglio il principio di sussidiarietà, guarda caso il principio di sussidiarietà che troviamo comune alla dottrina della Chiesa Cattolica, al fondamento della comunità europea stessa, dell'Unione Europea stessa e al nostro dovere di amministratori locali. Tre cose mi hanno colpito infine andando nello specifico di questo discorso. Il primo, un tema di responsabilità che nelle righe della prima parte del discorso dell'arcivescovo, in realtà quasi strisciantemente veniva fuori come problema da affrontare. Ecco, io credo che non sia un problema strisciante, io credo che sia un problema macroscopico. Ciò che vedo intorno a me è una continua e costante fuga dal tema della responsabilità personale, del tema della responsabilità professionale, qualunque lavoro uno faccia. Dallo spazzino all'idraulico, al medico, all'astronauta, al disoccupato, se mai possa avere una responsabilità in un non lavoro, insomma, anche ragionando per assurdo, io trovo una deresponsabilizzazione, una ricerca di deresponsabilizzazione continua e costante. Credo che il buon Dio non sia contento che i propri figli non abbiano più la ricerca e la voglia di una responsabilità. Una seconda cosa che mi ha colpito molto è l'accenno a un tema ecologico che talvolta è stato visto comunicamente di parte e che invece io credo che coinvolga chiunque viva su questa terra e chiunque la amministri, sia da ospite sia da, come dire, gestore degli altri ospiti a qualunque livello. E dico da ospite perché io mi sento ospite su questa terra e quindi ritengo che il nostro dovere di conservarla al meglio sia dovere e patrimonio di tutti. E infine, in maniera più civica e più analitica, ho trovato di grande coraggio il riferimento alla Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana, che è un bene certamente condiviso da tutti e che deve essere inevitabilmente difeso, e mi sembra che l'ultimo referendum sulla Costituzione italiana abbia sancito definitivamente, abbia rinfrescato ancora la volontà di un popolo intero, il 52% mi sembra, di voler conservare un'impostazione che effettivamente è quella che noi in questo momento con la nostra Costituzione abbiamo. Bene, il coraggio che io ho trovato è stato quello di rivendicare che la Costituzione è un bene di tutti e non soltanto di una parte. È un bene di tutti perché è stata scritta tra il 46 e il 48 da almeno tre anime che vinsero su una situazione storica che è reale, che è vera e che era un animo liberale, un animo socialcomunista e un animo cattolico. Bene, si riuscì a fare una sintesi mirabile, secondo me, di un valore, di un patrimonio che è e che deve rimanere di tutti e colgo un grande coraggio ad aver rivendicato questo aspetto. Grazie, Monsignore.
Grazie, consigliere Serini. E consigliere Campagnano, io non le voglio impedire di parlare, volevamo solo dare un po' la possibilità di rispondere. Sì, normalmente mi dite due minuti, ma poi dopo diventano cinque, sei. Io avevo detto che non avrei fermato nessuno e continuo, do la parola anche a lei, per l'amor del cielo.
Grazie Presidente e grazie a Monsignore Zimonti che è qui. Sinceramente non avrei chiesto di parlare se qualcuno non mi avesse detto prima, ma magari c'è spazio. Brevissimo. Stamattina mi sono alzato e sul cellulare ho visto oggi 1978 ritrovamento della salma di Moro, oggi 1994 elezione di Mandela a presidente del Sudafrica. Sono due esempi di cosa voglio 94 e questo è il mio cellulare, non me l'ha detto, non è, se non me lo diceva non me lo ricordavo nemmeno io di quelle due cose. Sono due esempi che cito apposta, e li avrei citati anche se avessi sentito io, eccetera, omissis. Sono due esempi di cosa voglia dire pensare, dialogare, costruire, esempi diversissimi. La pacificazione che è stato in grado di portare avanti Mandela in Sudafrica dopo 27 anni di galera come terrorista, sospettato di vicinanze al comunismo, eccetera, eccetera, è stata una pacificazione che non ha nascosto gli interessi propri o gli interessi del suo popolo, è stata una pacificazione costruita attraverso la pazienza, il dialogo e la forza di un confronto. Questo per dire che apprezzo moltissimo l'esortazione dell'arcivescovo a allargare la ragione e a ricominciare a pensare, ma questo non nasconde affatto le difficoltà di un confronto franco e serrato sui propri interessi, perché il bene comune si costruisce anche a partire dai propri interessi. Cioè, non è detto che, giustamente diceva il collega Galluzzi, chiunque percepisce che si sta perseguendo il bene comune percepisce che si sta perseguendo anche il suo, ma stiamo attenti, non è una contrapposizione quella che governa, quello che governa è la ricerca di un dialogo. Ringrazio tutti gli intervenuti perché ciascuno ha dato il suo contributo a partire dalla sua impostazione, e ringrazio soprattutto il Presidente, permettetemi, perché ha raccontato del punto di vista del municipio, cioè noi abbiamo un compito specifico che è quello, e su quello sarei contento che continuasse il clima che c'è stasera, per esempio del riconoscimento della Costituzione come legame che ci accomuna tutti qui presenti. Ultimissima cosa, scusate, ho sfondato i tre minuti, l'alleanza delle istituzioni, richiamata dall'Arcivescovo, riproposta di Monsignor Azimonti, piccolo particolare, la Chiesa, le entità religiose, le entità politiche, ricordiamoci che c'è una significativa incidenza delle realtà economiche che sfugge alla rappresentanza politica, perché se è vero che quando si vota uno vale uno, il mondo della comunicazione non è governato da me come può essere governato da un grande imprenditore, per cui nell'alleanza delle istituzioni stiamo attenti che è assolutamente essenziale coinvolgere le forze della società. Grazie, scusate, non lo faccio più.
Grazie consigliere Campagnano, io terrò conto in futuro la consigliera Soresina, il consigliere Campagnano. Scusatemi, ma non possiamo concordare un termine alle 9 per arrivare alle 9 meno 10 e non dare la possibilità di avere una risposta. O voi vi fermate oltre l'orario, sempre che Monsignore Azimonti possa trattenersi. Va bene, allora, visto che diamo la passola alla...
Sì,
Sì, la ringrazio Presidente. Allora, io voglio, sarò sintetica, voglio ringraziare il Monsignor Azzimonti per essere qui, anche perché ha dato un clima diverso in quest'Aula, anche se... e poi di tutti gli interventi fatti fino adesso. Io ho apprezzato tanto nel discorso dell'Arcivescovo Delpini il fatto che dovremmo superare quelli che sono gli istinti, le passioni, le emozioni, quindi per cercare di far prevalere quella che è la razionalità, quindi il buon senso, anche per riuscire ad arrivare a determinati obiettivi. Poi inoltre l'importanza di quella che è la Costituzione, la nostra Costituzione, e all'interno della Costituzione il tema fondamentale, quindi la famiglia, dare importanza a quella che è la famiglia tradizionale, i nostri valori. E quindi poi di conseguenza, ecco, si riabbraccia al tema della scuola, inserire all'interno della scuola quella che è l'educazione civica, molto importante soprattutto in questo periodo dove c'è stata una perdita di valori. Quindi questo, secondo il mio punto di vista, è molto importante. La ringrazio e ringrazio tutti per gli interventi.
Grazie consigliere Di Vaia. Visto che non c'è più nessuno iscritto, diamo la parola a Monsignor Azzimonti per la sua risposta in quello che i consiglieri hanno espresso.
Grazie, sì, appunto non devo rispondere perché anzi mi pare di dovervi ringraziare tutti perché ho colto una grande intensità e profondità degli interventi, pur con le sottolineature diverse che esprimono anche le differenti opzioni politiche. Riprendo solo, ma a modi proprio di citazione, alcuni verbi direi che sono emersi e che credo debbano essere coltivati da ciascuno e da tutti. Innanzitutto l'ascolto, che è proprio l'ascolto dell'altro, dei suoi bisogni, dei suoi desideri, quell'ascolto sereno che ci permette di entrare in un dialogo. Voi sapete che la parola dialogo vuol dire proprio questo, no? Parola che passa, che si scambia, che entra in reciprocità e ci costruisce e fa crescere ciascuno di noi e quindi quel bene comune che tutti ricerchiamo. Poi fare rete, l'alleanza delle istituzioni, ma tra tutti, davvero tutta la pluralità. Io appunto sono da meno di un anno vicario della città, quindi sto girando per conoscerla, pur essendo milanese da sempre, e scopro una grande ricchezza, a volte un po' sommersa, di associazioni, di gruppi variamente motivati e nati da esperienze differenti. Ecco, se tutti davvero lavorassimo per questo bene comune, credo che otterremmo più risultati, anziché appunto dividersi a volte o fermarsi su visioni così parziali e quindi riduttive. Il fare rete. E valorizzando appunto tutto ciò che c'è e che è presente. Mi ha colpito anche, e lo condivido, questo bisogno di contrasto all'antipolitica che oggi si vive, si percepisce. Davvero la politica, nella sua accezione più profonda, è la passione per la polis, cioè ancora una volta per la città, per tutto ciò che noi siamo. E credo che la dimensione della rappresentanza che voi vivete, che appunto il suo fondamento nella Costituzione, sia un valore che non possiamo perdere, che tutti dobbiamo coltivare, promuovere e trasmettere anche alle generazioni che verranno, perché noi siamo chiamati appunto a consegnare per il futuro a chi viene dopo di noi la nostra città, il nostro paese, perché chi viene dopo di noi possa farla crescere, possa valorizzare tutto ciò che di positivo è stato fatto e incrementare, implementare un bene comune, valorizzando appunto anche quel principio di sussidiarietà che stabilisce che innanzitutto ciò che è più prossimo intervenga, faccia, promuova per il bene di ciascuno. Ecco, e quindi non voglio aggiungere altro, raccolgo solo una domanda che mi sembrava concreta, cioè come continuare adesso questo dialogo, diciamo, tra la Chiesa, appunto, La Chiesa è diffusa nei territori, ci sono le parrocchie, c'è presente anche tra noi il decano, noi li chiamiamo decanati, alcuni raggruppamenti appunto di parrocchie, il decanato vigentino che appartiene a questo municipio. Quindi adesso lascio a lui e a voi il compito di continuare, quindi di promuovere momenti di incontro, di scambio, di conoscenza reciproca per vedere che cosa insieme possiamo fare per rendere sempre più abitabile e vivibile la nostra città. Quindi anche a nome ovviamente dell'Arcivescovo, di cui vi porto il saluto, grazie a tutti voi e buon lavoro.
Comunicazione da parte del Presidente Bramati.
Perdonatemi perché mi hanno comunicato adesso il motivo per cui sono dovuto uscire e siccome so che alcuni la conoscono un po' perché partecipa ai lavori del tavolo territoriale, un po' perché è implicato con il mondo della scuola, la professoressa Monica Cremonesi del Via dei Guarneri. Questa notte il figlio è in Erasmus in Spagna, un pullman ha fatto un incidente ed è mancato, per cui volevo comunicarlo a tutti. Adesso lei è evidentemente volata in Spagna, e appena avrò notizie aggiornate ve le comunico. Grazie.